l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Voglio sentire subito la voce di Milano Rossonera, fatemi sentire la vostra voce, non comincio nemmeno se non leggo i vostri messaggi, i vostri audio, voglio sentire Arian da Milano, ma Arian da Milano non mi deve mandare solo il messaggio buongiorno Vincenzo, Arian da Milano che è all'ascolto, adesso deve prendere il telefonino e deve cantarmi l'inno del Milan o un coro qualsiasi, lo scelga, perché il Milan è campione d'Italia dopo 11 anni, 19esimo scudetto, la gioia esplosa ieri in una partita assolutamente senza sofferenze perché assolutamente dominata contro il Sassuolo, una vittoria di prepotenza, di forza, che racconta anche quella che è stata la stagione, una stagione che ha visto i rossoneri vincere con una grande empatia, una grande forza del collettivo, del gruppo, anche attraverso tante difficoltà, anche attraverso momenti difficili. Dall'altra parte, nella Milano, che in quel momento era nerazzurra, si affrontava non solo la Sampdoria, ma anche un po', come possiamo dire, la rabbia per quella partita contro il Bologna che poi è stata decisiva nella rincorsa allo scudetto per gli uomini di Simone Inzaghi, che però non hanno buttato nulla, non hanno rallentato nulla, hanno battuto 3-0 la Sampdoria, insomma, perlomeno poi sono usciti a testa alta dal campo, ma senza più lo scudetto in petto. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi, oggi in cabina di regia che coadiuverà il tutto, e sempre perché oggi è una giornata di grandi cambiamenti, abbiamo come editoriale tra poco, perché lo stiamo contattando, Tancredi Palmeri, quindi io ho fatto questa sorpresa. Poi soprattutto alle 12 non avremo l'Apo De Carlo oggi, che spostiamo a giovedì, e andremo in casa Galvani, perché ragazzi, allora, il parrucchiere è chiuso, quindi Jacopo Galvani non può, per ragioni scaramanti che non l'ha fatto prima, non si farà vedere con il capello rosso-nero come aveva promesso, ma lo vedremo comunque bardato di rosso-nero del Milan. E qui vi potrete scatenare, perché lui ha bacchettato tutto l'anno Giroud, e Giroud poi è stato fondamentale invece in quella che è stata appunto la vittoria contro il Sassuolo. Abbiamo Tancredi Palmeri, allora gli diamo un grandissimo buongiorno. Ciao Tank, ben ritrovato! Tra poco lo sentiamo, sono sicuro.
Mi sentite?
Ora sì, forte e chiaro, forte e chiaro.
Buongiorno.
Ciao Tank. Allora, tu in questo momento dove ti trovi?
Io in questo momento sono a Milano.
Come si è svegliata a Milano? Come si è andata come è andata ad addormentarsi Milano ieri?
Allora, te lo dico dalle immagini, perché io sono andato ad addormentare.
Attenzione! Quindi c'è anche
alle
le immagini.
4 di notte tornando da Reggio Emilia. No, dalle immagini che, che avete
perfetto.
Visto. Perché io sono tornato alle 4 di notte a Reggio Emilia, quindi non l'ho vista di presenza. Però l'ho vista, insomma, è stata una notte di sbornia, diciamo.
Allora, eri a Reggio Emilia, quindi adesso mi devi raccontare anche un pochettino. Cioè, io voglio la tua cronistoria della stagione dei campioni d'Italia del Milan, celebrata da Tancredi Palmeri. Vai Tank.
Beh, è stata una cavalcata eccitante. Infatti, guarda, i tifosi rossoneri over 40, quindi che hanno la cognizione di cosa è stato quello scudetto dell'87-88, credo che siano in contenzione per decidere se quello o questo siano stati gli scudetti più belli. Certo, quello arrivava dopo 2 anni di Serie B e a sorpresa contro delle squadre pazzesche, ma questo è altrettanto a sorpresa. Il Milan non era nemmeno tra le prime tre nella graduatoria all'inizio per bookmaker e per addetti ai lavori. C'era la Juventus come prima, c'era l'Inter dopo, c'era l'Atalanta, di cui adesso tutti si dimenticano, ma anzi si diceva inizio anno, beh, se fosse l'anno dell'Atalanta, il Napoli sembrava essersi formato, il Milan si giocava il posto Champions. È stata una cavalcata di autocoscienza, perché il Milan non ha mai giocato meglio delle altre, ma è sempre stato molto consapevole, molto ragionato, ed è con la forza della squadra che ha vinto. Per me è lo scudetto più sorprendente degli ultimi 20 anni, sicuramente, dal 1998-99, ma è anche lo scudetto, secondo me, è proprio uno degli scudetti più sorprendenti della storia del calcio italiano. Cioè, credo che forse è più sorprendente quello del Verona, solo perché era il Verona, non aveva storia, eccetera. Però quel Verona, per esempio, aveva Elkjær, che arrivava secondo nel pallone d'oro, aveva Brighel, terzino campione d'Europa. Qua invece, se tu vai a vedere, tranne Ibra, che però non è più lo stesso Ibra, invece è tutta gente che si è formata.
Sì.
E anche, se vogliamo, e questo non suoni come un'offesa per i milanisti, tu guardi la squadra campione d'Italia,
sì,
e forse se la paragoni con quelle che si sono viste negli ultimi 40 anni, è forse quella più limitata tecnicamente. Però questo
anche con il monte ingaggi più basso, va detto, Tancredi. Quindi
ma il monte ingaggi più basso non lo so. Più basso quest'anno.
Di quelle che ha vinto.
Più basso del passato non lo so.
No, però quest'anno sì.
È anche la squadra più limitata tecnicamente, però ovviamente gli ingaggi spesso vanno assieme con il tasso tecnico. Però questo è un ulteriore, altro che diminuzio, è un ulteriore complimento. Cioè, se tu partendo dalla... quasi nessuno, se ci pensate, nel calcio italiano riesce a vincere lo scudetto partendo dalla quarta, quinta posizione. E certi milanisti che oggi fanno gli offesi e dicono ci avevate messo in quarta, quinta posizione, ma era la realtà dei fatti. Ed essere riusciti ad arrivare primi, e anzi, una, secondo me è un argomento ulteriormente che dà soddisfazione. Non perché non ci consideravate, ma perché questa era la realtà dei fatti, ed essere riuscito a ribaltare i pronostici davvero in questa maniera accade una volta ogni 20 anni.
Allora, io ti dico subito che c'è un ascoltatore che è tifoso del Milan, dice: buongiorno, sono un tifoso del Milan dal tempo degli olandesi, ma questa squadra è quella che mi ha emozionato di più, è la squadra con le storie più belle, il vecchio Leone Ibra che torna per guidare le giovani speranze, i panchinari Tatarusciano e Castiglieco che regalano punti fondamentali nel momento di necessità, Daniel Maldini che segna la Spezia e continua la vincente famiglia dei Maldini ad andare avanti, Messias che dalla promozione è arrivato al gol con l'Atletico, Pioli che finalmente ha avuto ragione dei critici, l'attaccamento di Tonali a questi colori con la sua parabola da tifoso a cardine trascinatore della squadra, in ultimo la forza delle idee proprio di Paolo Maldini che sempre sarà faro per noi tifosi, grazie per averci restituito l'orgoglio ed averci emozionato, Maurizio Rossonero da Barcellona. Bellissimo messaggio, e l'ennesimo trionfo della dinastia dei Maldini, Tancredi, questo va detto.
Sì, allora, è molto romantico, il gol di Daniel Maldini contro lo Spezia è stato fondamentale, è anche vero che... permettetemi.
Sì, colpo di tosse, colpo di tosse, colpo di tosse, che sta succedendo?
Allergia, fare tanti...
Ah, già è vero, tu già sei venuto qua che hai rovinato.
Sono tanti. Permettetemi di dire però che un attimo, cioè Daniel Maldini deve ancora crescere, nel senso che
no io ti parlavo anche di della dinastia, sì,
hanno vinto gli scudetti da protagonisti, Daniel sta cominciando, però certo è pazzesca la dinastia, cioè veramente è la M di Milan sembra la M di Maldini, cioè l'hanno preso proprio da là.
Sì
ora il tifoso dice che era tifoso del Milan degli olandesi. Io voglio sempre, cioè, allora, dico sempre questo, che bisogna vedere però quanto, che età avevano nell'88, perché ripeto, quello scudetto dell'88 viene quasi considerato in meno, perché poi sono arrivate le Coppe dei Campioni, 3 scudetti consecutivi, però è arrivato dopo 2 Serie B e altro, per cui voglio sapere sempre che età veramente hanno i tifosi che dicono una cosa del genere. Devono avere almeno 40 anni per aver avuto un minimo di condizione, forse 40 anni, forse anche qualcosa in più. Però tutto quello che ha detto è giusto, cioè un tifoso gode vincendo in questa maniera, perché ripeto, vinci da underdog e con giocatori, tu vai a vedere a inizio anno quanti giocatori del Milan sarebbero stati titolari nella Juve o nell'Inter. Quella è la domanda.
Allora Etta, io ti giro invece la domanda di un nostro ascoltatore che dice: Tancredi, il Milan è limitato tecnicamente, dimmi 5 titolari che sono scarsi tecnicamente.
No, ma non è questo, non avete capito.
Infatti,
se uno guarda il livello della rosa, e bisogna guardarlo a bocce ferme, non alla fine, se uno guarda il livello della rosa del Milan non era sicuramente a livello della Juventus, non era sicuramente a livello dell'Inter, ma non è un caso che bookmaker e addetti ai lavori comunque sia lo mettessero dal terzo posto in giù. Atalanta, Napoli, Milan se la palleggiavano, ed è cresciuto esponenzialmente. Leao, adesso guarda, io sono uno che si cita quando ci becca, ma mi cito anche quando non ci becco. Su Leao io non ci ho beccato, io credevo onestamente che fosse un fumoso, e invece, porca miseria, miglior giocatore del campionato. Però, se si ha onestà intellettuale, i milanisti stessi la scorsa primavera lo facevano a spedino Leao, perché dicevano sì, appare quando vuole, ma possiamo dipendere da questo, eccetera, eccetera. Quanto è cresciuto Leao? Quanto è cresciuto Calabria? Calulu, ma come è esploso? Tonali non te lo dico, perché Tonali io ero sicuro. Chi lo metteva in dubbio, secondo me, si fa trasportare troppo e non analizza freddamente. Invece su Tonali ero sicuro. Ma quanto sono cresciuti questi personaggi? Questa è la situazione.
È la vittoria anche di Pioli, da questo punto di vista, Tancredi. Cioè, è la vittoria di Pioli anche da questo punto di vista.
E soprattutto la vittoria
fatto
di
un lavoro
Pioli,
enorme.
Anche se Maldini ha plasmato questa squadra, però è Pioli che ci ha creduto, che li ha fatti crescere. Cioè, questi giocatori sono cresciuti di livello con lui, sono diventati credibili con lui, e soprattutto la vittoria di Pioli.
C'è un audio, andiamolo a sentire, vai Fede.
Ciao a tutti, sono CS10. Mio figlio è del 2005 ed era troppo piccolo nel 2011 per ricordarsi. 5 anni fa però mi ha chiesto: papà, io vedrò mai il Milan vincere? La mia risposta è stata: quando tornerà Paolo Maldini, tu godrai come ho goduto io.
No, che bello.
Grazie Paolo, grazie Paolo, grazie Paolo.
A me questo messaggio, ti dico la verità, Tancredi, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ho letto proprio l'emozione, la tradizione, la storia del Milan in questo tifoso che l'ha vissuta a fior di pelle e l'ha potuta tramandare al figlio, mantenendo una promessa, tra virgolette, no? Cioè, quando tornerà Paolo Maldini, rivivrai quelle emozioni lì. Comunque c'è anche un qualcosa che trasmettono i grandi campioni.
Beh,
nello spogliatoio
dipende, c'è grandi campioni, ma Paolo Maldini è, non dico che un unico,
è una leggenda, quasi, ragazzi, cioè
sono
una roba, cioè,
Maldini
inimitabile,
sta quasi assurgendo un ruolo alla Ferguson nel Manchester United per il Milan. Cioè, siamo oltre grandi campioni, perché poi 90 su 100, 99 su 100 i grandi campioni fanno gli ambasciatori, però finisce là. Io, Maldini è stata una religione per tutti i milanisti. Io mi ricordo dal giorno 1 ci sta, ma anche attraverso le delusioni i milanisti con cui parlavo sempre mi dicevano: no, in Paolo si crede e basta. E questa insomma, non è concesso a molti, anzi è concesso veramente a pochissimi. Siamo oltre i campioni, oltre.
Allora, Paolo da Milano dice: Tancredi, i centrocampisti della Juve sarebbero panchinari nel Milan di Pioli, forse Locatelli, ma quello di quest'anno neanche sarebbe titolare. Allora, io dico una cosa, voi sapete come la penso, sapete tutto il mio pensiero, che tra l'altro ho portato avanti tutto l'anno. Io sono fermamente convinto che delle prime quattro la Juventus non abbia, a differenza di quello che pensa Tancredi e che ribadirà il concetto, la rosa migliore, tutt'altro. Però sinceramente tra le prime quattro io credo che quella che abbia fatto di più, considerando la rosa che aveva a disposizione, è stato proprio il Milan, perché oggettivamente nei valori tecnici, che poi non si sono verificati sotto tanti punti di vista, anche per colpa di come non li ha valorizzati l'allenatore, la Juventus in alcuni ruoli, in tanti ruoli, era superiore al Milan. Poi però il Milan ha avuto un concetto di squadra e la valorizzazione di ogni singolo giocatore grazie al lavoro dell'allenatore al 100%, Tancredi. Poi io resto della mia idea che per esempio Inter e Napoli avevano in alcuni ruoli, in attacco soprattutto, dei valori maggiori, però mia idea. Ma sul Milan io sinceramente credo che tra le prime quattro sia quella che abbia fatto qualcosa di straordinario proprio per i valori che aveva.
Ma si fa sempre lo stesso errore: un conto è il giudizio a bocce ferme all'inizio, un conto adesso. È ovvio che se fai adesso la formazione migliore dell'anno, il Milan domina in tutti i reparti o quasi, comunque sia è la squadra
per il rendimento.
Prego?
Per il rendimento più che per la qualità.
Beh, certo,
iniziale.
Ma sto dicendo a bocce ferme.
Sì.
Bisogna partire da un punto e vedere dove arrivi in un altro punto. Questo ti dice chi performa alla propria altezza, chi invece delude e chi sorprende e si afferma, non conferma, ma afferma. Quindi è questo il problema. Quando la Juve partiva dalla pole position, l'Inter partiva dal secondo posto, il Milan partiva per entrare nella Champions, anche se c'era appena entrato, ma ricordiamoci come c'era entrato l'anno scorso. Io non capisco perché si sentono punti dell'orgoglio milanisti. Secondo me è ripeto, anzi, nobilita ancora di più lo scudetto. Ma era gente senza esperienza, gente che doveva confermarsi, tranne due praticamente, nessuno aveva vinto niente o aveva dimostrato di essere vincente, e sono arrivati davanti a tutti. E cosa c'è di più di questo?
Allora, c'è, a proposito di questo, anche un altro audio. Vado, sì? Ok, vai, fammelo ascoltare.
Buongiorno.
Ciao.
Massimo da Firenze.
Ciao Massimo.
Innanzitutto complimentissimi al Milan da tifoso juventino, e poi volevo ringraziare ancora una volta il nostro allenatore Allegri, che ci ha permesso una bellissima passeggiata a Firenze, zona piazzale Michelangelo, una bella passeggiata turistica.
Ho capito. Concetto.
E chiedo a viva voce se è possibile riprendere il nostro Conte.
Lo immaginavo che arrivava lì.
Allora... E vi faccio una domanda.
Vai, Massimo.
Ma questo Milan,
sì,
con il nostro Allegri, avrebbe vinto lo scudetto? Sicuramente no. Un abbraccio.
Ciao Massimo, prima di girare la domanda a Tancredi rispondo io, sorprendendo magari anche Tancredi. Oggettivamente io stesso mi aspettavo molto, ma molto di più da Massimiliano. Cioè, sia chiaro, è un allenatore che ragiona di cortomuso, a me piace molto anche questo tipo di filosofia, ma un cortomuso correndo, non restando fermi aspettando che gli altri cadano. Oggettivamente Tancredi, e parto da qui accogliendo la riflessione amara del nostro amico, evidentemente da Firenze, che magari sarà andato come tanti tifosi a vedere Fiorentina-Juventus e vedere una squadra che non superava il centrocampo, da quando ha perso con l'Inter e quindi, e poi ha blindato il quarto posto, io non ho mai visto una Juventus così arrendevole. Invece ho visto una Juventus che non c'è stata praticamente più, e ha anche dissipato un po' quell'aspetto positivo che aveva fatto vedere in parte della stagione, perché poi comunque complessivamente è una stagione da 5. E ti giro poi la domanda del nostro ascoltatore: Allegri con questo Milan che posizione avrebbe occupato a fine anno?
Allora, non lo possiamo sapere, situazioni, certo, differenti, però io credo che avrebbe fatto molto male, però insomma non lo possiamo sapere. Ma la Juve però non c'è molto altro, abbiamo detto tutto il contrario di tutto o quasi. Cioè, la Juve ha fallito a tutto tondo. Il finale è stato la fotografia del resto della stagione. Allegri ha sempre detto giudicatemi per i risultati alla fine, e i risultati sono stati questi, per cui cioè, il mio voto 3 è totalmente confermato. Più che ribadire, non c'è stato il gioco, non c'è stata crescita dei giocatori, non c'è stato sviluppo di un piano tattico, una direzione.
A me per una volta non è piaciuta neanche la comunicazione, perché ti dirò, l'ho sempre
considerato. È in difficoltà, perché ha sempre detto A, adesso che A gli dice male, dice no, ma B.
No, non mi piaceva il fatto che trova spesso delle giustificazioni, ma soprattutto che a fine anno ha parlato di una stagione dignitosa. Io credo che alla Juventus questa sia una stagione inaccettabile, francamente, credo. Poi magari mi sbaglio io, però immagino che... Non so Elkan quanto possa essere stato contento nel sentire queste parole. In ogni caso ci saranno degli investimenti importanti, poi ne parleremo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web, e da lì capiremo se che campionato farà la Juventus il prossimo anno. Ma insomma, vado avanti un po' con i vostri messaggi. La vittoria del Milan ridimensiona molto Inzaghi, equiparandolo ad Allegri, che con un Milan più forte perse contro la Juventus di Conte. Infatti molti ritornano al paragone tra la prima Juventus di Conte e questo Milan. Sei d'accordo, Tancredi?
No, assolutamente, ragazzi, ma a settembre l'Inter quasi non si sapeva se sarebbe partita in campionato. Cioè, Inzaghi, il punto è questo, che ha giocato talmente bene nella stagione, inaspettatamente. Perché non è vero che, ma è ovvio che l'ha fatto sembrare ovvio Inzaghi nella maniera in cui ha giocato. L'ha giocato così bene che ha fatto sembrare che tutto il resto non c'era. Io ieri, stamattina è uscito un editoriale sull'interista mio dove ho fatto il pagellone della stagione dell'Inter, e alla fine le insufficienze sono soltanto praticamente per i rincalzi di centrocampo. E guardavo il quadro generale e dicevo, questo ti ridimensiona il tipo, per esempio, di cambi e di rosa che hai. Ma con quello che, io francamente, con le premesse che aveva Inzaghi quando è partito, per come è andata, per come è finita, per come ha giocato, francamente, ha sbagliato a Bologna, gli è costato lo scudetto, non è un inciampo e basta. È ovvio che se tu sbagli una cosa così hai le tue responsabilità, e poi c'è tutto il resto. Cioè, francamente, dire una cosa del genere sull'essere inadatto di Inzaghi mi sembra non guardare la realtà dei fatti.
C'è un altro audio, leggo però questo testuale da Stefano da Londra. Complimenti al Milan, ha vinto il campionato con cuore e pazienza nell'aspettare la crescita di alcuni giocatori. Ma per voi, il prossimo anno, quando ci sarà più pressione per provare ad arrivare minimo agli ottavi di Champions, farà un campionato come quest'anno? Arriverà come Inter a giocarsela fino all'ultimo? Domanda di Stefano da Londra che io giro a te.
Dipende dagli investimenti, dipende da... Confermarsi è sempre più difficile che affermarsi. Certo. Però è anche vero che c'è una nuova consapevolezza, dipende dal cambio di proprietà. L'In Champions il prossimo anno, partendo dalla prima fascia, a meno che non sia incredibilmente sfigato, ma anche se fosse incredibilmente sfigato non potrebbe capitargli un gruppo difficile come quello di quest'anno. Quindi In Champions è chiamato a fare la sua, non soltanto a fare una buona figura. Come fai a calcolarlo prima? Ovvio, adesso si vedrà se è stata una cosa episodica, però in verità questo Milan è cresciuto armonicamente, mi verrebbe da dire.
Audio.
Buongiorno, una Ciao. Domanda per voi: ma se l'Inter aveva la rosa, come si dice, tutti lo dicono, i giornali, i giornalisti, la rosa più forte del campionato, ma no, non l'ha vinto, allora a questo punto l'allenatore Simone Inzaghi, io voglio sapere da voi proprio a livello numerico, sì, quanto ha fallito da 1 a 10? 1 è il minimo e 10 è proprio il massimo al 100%, perché per me è un fallimento totale dell'allenatore Simone Inzaghi.
Detto con voce molto squillante, devo dire molto convinto. Io se vinci due coppe, Supercoppa e Coppa Italia, peraltro in finale con la Juventus, il fallimento non lo chiamerei stagione fallimentare, non l'ho mai chiamata stagione fallimentare. Ritengo sinceramente, su questo so di non essere d'accordo con Tancredi, a cui lascio subito la parola, che l'Inter abbia avuto la formazione più forte, più attrezzata, però insomma tutto sommato credo che poi il Milan abbia ragionato più da squadra e si sia preso meno pause rispetto all'Inter, che forse ha avuto più un andamento altalenante a un certo punto. Tancredi, però la parola a te, non lo vedo come fallimento assolutamente.
Ma come si fa a dire che l'Inter era la cosa più forte? Ma ragazzi, ma ricordatevi da dove partiva. Cioè,
sembrava la squadra campione d'Italia in carica,
Simone Inzaghi, cioè sembrava che fosse una banda allo sbando. Aveva perso 3 dei 5 uomini principali. Cioè, Simone Inzaghi ha fatto rendere certi giocatori come non avevano mai reso. Cioè, la Moglu ha fatto la migliore stagione in carriera. Per chi? Per Simone Inzaghi. Dumfries lo consideriamo uno dei migliori esterni in Europa adesso, o comunque sia uno dei migliori esterni giovani. Per chi? Per Simone Inzaghi. A novembre ha dato come bidone. Çalhanoğlu ha fatto la migliore stagione in carriera. L'anno scorso, nel secondo posto del Milan, non è mai stato protagonista. Per chi? Per Simone Inzaghi. Perisic, già il girone di ritorno l'anno scorso, e va bene. Dzeko, nonostante le pause, lo ha portato a fare comunque sia 17 gol in stagione a 36 anni. Cioè, come si fa? Cioè, come fa a non avere meriti Simone Inzaghi? Cioè, e come si fa a dire che forse è la cosa più forte? È di nuovo lo stesso discorso. Bisogna vedere dove è il discorso, dove si partiva a bocce ferme e dove si è arrivati alla fine. Purtroppo c'è poca memoria nei tifosi, ma insomma fa parte anche del gioco.
Abbiamo anche un altro audio, Fede, vai.
Ciao Vincenzo.
Ciao.
Vincenzo, io invece sono perfettamente d'accordo su Tancredi per tutto quello che ha detto durante l'anno sulla Juve. Quest'anno Allegri non ha dato nulla a questa squadra, fino all'ultima partita si è visto uno scempio. La partita di sabato è stato l'epilogo di quello che è stato tutto l'anno. Ha voglia dire la partita di sabato non conta nulla, questo e quello.
No,
è stato l'epilogo di quello che è stato tutto l'anno. Questo allenatore ci ha dato zero gioco, zero idee, ok? Quindi la società, invece di comprare i giocatori, per me dovrebbe cominciare a cambiare l'allenatore.
Però io non credo neanche che si debba poi cambiare per il terzo anno di fila la guida tecnica. Però faccio una riflessione con te, Tancredi, prima di salutarti e ringraziarti come sempre. Anzi, oggi ancora di più perché ti ho anticipato addirittura. Il prossimo anno è un anno molto particolare, con il campionato che avrà una lunga pausa perché ci sarà un mondiale. è l'anno giusto, eventualmente, non parlo solo di Juventus, ma in questa fattispecie sì, per eventualmente cambiare in corsa un allenatore? Sai che i top club non lo cambiano quasi mai in corsa, soprattutto all'inizio. Però se io ti prendo Pogba, Di Maria, magari ti prendo anche qualche altro rinforzo, ti accontento quasi su tutto. Il campionato comincia ad agosto e a ottobre mi trovo al terzo posto in classifica, distante dal primo posto. Secondo te può essere la stagione per cui una proprietà dice ok, c'è il mondiale, approfittiamone, faccio un cambio di guida tecnica in corsa?
Ti stai dando l'ultimatum ad Allegri?
Sì, io credo di sì. Credo che
se hai tempo per con il tempo che hai per lavorare, ovviamente sì. Però tanto con Allegri la situazione è un'altra, è che costa 9 milioni a stagione, quindi se, gli hanno fatto un quadriennale o quinquennale?
Quadriennale.
Gli hanno fatto un quadriennale. Se Allegri pigliava 4,5, 5, e secondo me il posto lo rischiava già.
Probabilmente sì. Poi dopodiché credo che la scelta di prendere dei giocatori già fatti e finiti sia anche quello un segnale, no? Come a dire, certo. Allora ti faccio questo ragionamento, Tancredi, seguimi perché credo che tu possa essere d'accordo. Io credo che il presupposto del ritorno di Allegri sia sbagliato proprio per chi era il predecessore. Mi spiego. Quando è arrivato il primo Allegri, ha trovato una squadra già formata dal punto di vista caratteriale, organizzativo, di cattiveria, di voglia di lavorare e fisico. E ci ha messo il suo, perché poi c'erano anche dei campioni che lui ha saputo gestire, gli ha dato anche le sue indicazioni tattiche, che dal punto di vista tattico lo trovo un allenatore estremamente preparato, ma aveva una squadra pronta sotto tutti questi aspetti. Questi aspetti che non aveva quest'anno, quindi lui è subentrato, sapendo e pensando di poterlo fare, di doverla ricostruire anche sotto questi aspetti, sui quali però non riesce a lavorare bene, perché oggettivamente si è visto proprio da qui a fine stagione una squadra che... Dai, perdi con il Genoa, è vero che non ti serviva a nulla, fai due giorni di riposo, prepari questa partita contro l'ultima che hai giocato contro la Fiorentina con un giorno e mezzo di allenamento, Conte non l'avrebbe mai fatto, credo.
Sì, però devo dirti, cioè, il giudizio su Allegri non dipende da queste partite, dipende da quello che è successo in tutta la stagione, che questo è soltanto peggiorativo. Io devo dirti una cosa, io non ho mai visto un allenatore a cui sono state concesse così tante attenuanti come l'Allegri di quest'anno. Cioè, è veramente i santi in paradiso, perché sembra veramente che...
Vabbè, lui ha vinto tanto, cosa... quindi forse anche quello... Cioè, hai vinto comunque tanto, perché hai vinto tanti 5 scudetti, 5 Coppa Italia, cioè 5 Supercoppe, no, Coppa Italia addirittura, e quindi tutto sommato 4 Coppa Italia, e quindi tutto sommato
io
sei stato un allenatore che ha vinto tanto.
Non ho
quindi...
mai visto neanche un allenatore vincente, neanche Trapattoni, neanche Capello, non ho mai visto un allenatore che dopo ha fatto una stagione così disastrosa e gli hanno sempre trovato, no vabbè ma non è colpa di, no ma allora bisogna fare, cioè non è mai colpa sua, io devo dirtelo onestamente.
Tank, con questa ci salutiamo, perché poi adesso ci sono tutti gli altri collegamenti, sto vedendo di nuovo le immagini di Ibrahimovic capopopolo davanti, vabbè, insomma, se la gode ieri addirittura col sigaro. Senti, che farà Ibrahimovic? Resterà al Milan o andrà all'agenzia di Raiola? La sensazione?
Ma non lo so, cioè tu quindi dai per scontato che si ritiri? Io te lo davo per scontato. Poi
no, non lo do per scontato, credo che però ci stia riflettendo. Poi lui ha detto che ci deve raccontare alcune cose, no? Quindi forse dal punto di vista fisico.
Sì. Ah, io lo davo per scontato, sentendolo poi ieri non sono più così sicuro.
Non sei convinto?
Non lo so, bisogna vedere veramente come sta. Però devo dire, a questo punto lui non mi pare uno che annuncia ritiro a bocce ferme. Cioè al massimo... Non lo so, al massimo ci prova e si ritira per la pausa per i mondiali, non lo so, se vede che continua comunque a non rendere, però secondo me l'avrebbe già detto a sto punto, invece non l'ha detto.
E quindi continua, dici tu.
Mi parrebbe strano, sì.
Grazie a Tancredi Palmeri, ciao Tank, alla prossima.
Ciao.
Noi ci ritroviamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto, poi come detto oggi stravolgiamo la scaletta ovviamente, tutto a tinte rossonere, avremo Jacopo Galvani alle ore 12.05, si fa trovare bardato di rossonera, quindi mi raccomando non perdetevi lo spettacolo. Torniamo tra poco. TMV Radio.